buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Male, male, male ieri, insomma. Cioè, non ci aspettavamo proprio un inizio così. Non so che cosa ne pensi.
Ma io sono delusissimo. Ma lo ero già prima dell'inizio della partita. Perché si parla tanto di giovani, si parla tanto di voler metterli alla prova. Mancini è stato un precursore da questo punto di vista, perché ne ha convocati alcuni che manco giocavano, partiamo da Zaniolo per arrivare all'ultimo talentino dell'Udinese, Profundi, e poi però in campo vedo giocatori ultra trentenni, vedo centrocampisti come Jorginho e Verratti che non sono sicuramente in un gran momento, vedo un Barella nervosissimo e questo mi lascia un po' perplesso. Capisco le difficoltà offensive, non abbiamo nessuno, però resto un po' allibito sul fatto che la nazionale non abbia assolutamente cambiato faccia. Mi sembra un voler continuare a pensare al risultato istantaneo e non a costruire per il futuro. Ed è giusto che abbiamo perso, è giusto che abbiamo perso, perché alla fine abbiamo provato a vincerla all'italiana cercando di farci trascinare dal pubblico, tra l'altro anche un po' di sfiga, perché mi sembra che l'ultima sconfitta dell'Italia in casa era arrivata proprio a Napoli,
sì,
negli anni 90.
Sì,
però
sì,
al di là di questa circostanza, a me non è piaciuta la nazionale, non mi sono piaciute le scelte di Mancini e sono preoccupato, perché con questo alibi che non ci sono i calciatori si sta portando avanti il solito discorso, cioè fare un miscuglio che non mi piace. Cioè, io ieri avrei voluto vedere molti più centrocampisti giovani, cioè sono chiaro, e difensori giovani. Se mi vedo Acerbi e Jorginho e Verratti non mi va bene, tutto qua.
Senti Fabri, io sono molto d'accordo con te. Ieri parlavamo con Luca Calamai proprio di questi, perché quello che vediamo in campo è soltanto la punta dell'iceberg, no? È soltanto il prodotto finale, quindi uno per andare ad analizzare il prodotto finale deve guardare quello che c'è dietro. Quello che c'è dietro ci racconta una cosa su tutte, ne parlavo ieri con Luca Calamai e guarda caso poi si è tradotto in realtà. Da quando non siamo andati al secondo mondiale di fila, partita contro la Macedonia, nessuno si è preso una responsabilità, nessuno ha preso una decisione. Si è detto no, cambieremo tutto. Non è cambiato nulla. E in campo c'erano per 9 perché c'era Di Lorenzo e Retegui. Poi il resto erano i giocatori che sono stati eliminati dalla Macedonia. Tu dici, quindi è colpa di Mancini? Perché se non ci sono attaccanti, lui addirittura è andato a pescare questo ragazzo che gioca in Brasile, non conosce neanche una parola in italiano, però l'abbiamo preso, l'abbiamo buttato dentro, una provocazione, quello che vuoi, quello che no, difficoltà, non ci sono attaccanti, tutto a posto. Però i problemi di Mancini nascono ab origine. Qual è l'origine? Il calcio italiano che non ha fatto una mossa. Allora, ieri in 10 minuti con Luca abbiamo ipotizzato mille cose, in 10 minuti. Dall'obbligo per tutte le squadre di fare quello che ha fatto la Juventus, cioè la seconda squadra, ha un altro obbligo nel dire sì, però nella seconda squadra ci possono essere massimo 4 stranieri, i resti devono essere tutti italiani, una serie di cose possono venire fuori, per costruire da quel momento, quindi parliamo di un po' di tempo fa, no, ad oggi, un movimento calcistico diverso che tirasse fuori dei giovani calciatori. È stato fatto? No. La federazione si è mossa in tal senso, ha fatto qualcosa? No. Tutti i proclami, tutte promesse, battaglie contro, diciamo, club, in questo caso la Juventus, in cui poi si fanno impugnazioni contro il TAR, il Tribunale Amministrativo, per far sì che la giustizia sportiva prevalga, ma poi dopo alla fine stiamo attendendo la risposta del Consiglio di Stato che darà definitivamente l'apertura al fatto che l'ordinaria sopravanzerà su quella sportiva, e quindi si è creato un ulteriore caos per non saper gestire bene anche questa situazione. Quando non andammo al mondiale la colpa venne data ai club, poi però bravi i club che rialzano il calcio italiano perché sono tutti avanti nelle coppe, ma non bravi perché poi alla fine sono tutti stranieri e non italiani. Io ti ho provato a fare un'estrema sintesi, Fabrizio. Il problema è ab origine, ce lo dobbiamo dire. Qua andrebbe fatto un ripulisti. Non so che ne pensi tu su questo. Cioè,
sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo e ripeto, mi ha deluso Mancini.
Molto.
Mi ha deluso Mancini perché la mossa Retegui, che io accetto e non ci vedo nulla di strano, anzi devo dire che comunque il ragazzo ci ha messo l'anima. Non sa una parola di italiano, però ci ha messo l'anima.
Sicuramente, è il primo tiro, primo gol.
Magari non ha le qualità che crediamo, però è indubbio che ha voglia di dimostrare di essere giusto per questa nazionale. Ma non mi va bene tutto il resto, gli Udoge, i Fagioli, cioè ce ne sono di Miretti, ma perché non ci sono?
C'era anche Locatelli, che magari poteva tornare utile.
Ma perché mi devo vedere Verratti che è alle prese con una stagione orribile e si vede che non è libero mentalmente? Ma perché mi devo vedere Jorginho che con massimo rispetto, secondo me, non è più convocabile? Perché fa un tipo di gioco che in questo momento non serve più alla nazionale. Non posso vedermi Acerbi, ma non ho niente contro Acerbi, Jorginho e Verratti, che sono dei grandissimi calciatori, ma in questo momento se devi ricostruire non puoi partire da Acerbi, ma non puoi. Quindi veramente delusissimo, ma molto deluso, perché ripeto, quando sono uscite le convocazioni già ero preoccupato, quando ho visto la formazione mi sono cadute le braccia, perché io voglio una nazionale diversa, cioè voglio una nazionale che prova a usare. Andremo male alle qualificazioni, e chi se ne frega, ma costruiamo qualcosa. Cioè, tanto siamo usciti da due mondiali, quindi nel senso, non è che abbiamo un passato glorioso da quel punto di vista. Guarda, più passa il tempo,
peggio,
e più sono convinto veramente che l'europeo è stato un colpo di fortuna meraviglioso, meraviglioso, bravo. Ma un colpo di fortuna, perché...
Fabri, diciamocelo, ci arrivavamo con i pareggi e con i rigori, diciamocelo anche, perché...
Sì, vero, però se non ci fosse stato quell'europeo, ragazzi, era il più grande periodo nero nella storia dell'Italia, salvato da quell'europeo, e permette a Mancini di vivere di rendita.
Bravo.
E ad alcuni giocatori di essere ancora in nazionale.
E resto su questo,
la verità è così.
E resto su questo punto, poi ci sentiamo le note, i vocali dei nostri amici che sono subito molto attivi e mi fa piacere. Io non vorrei che però questa rendita, quanto ci deve durare ancora? Perché tanto all'europeo ci vai, perché nel girone, se non superi sto girone, che passano le prime due, e oggettivamente, a parte l'Inghilterra, le altre, se non le batti, oddio, non è battuto la Repubblica, la Macedonia del Nord, però insomma in qualche modo dovresti riuscire a passare questo girone, arrivi all'europeo, magari lo giochi male, va tutto bene. Qua bisogna rendersi conto, cioè ieri davanti ai nostri occhi si è palesata un'incapacità di fare un minimo passo avanti, non si è visto nulla. L'unico cambiamento che siamo riusciti a produrre è un ragazzo dal Brasile che non conosce l'italiano, poverino, ripeto, non è che me la voglio prendere con lui, perché poi un tiro e un gol l'ha fatto, però quella non è nemmeno, che ne so, l'oriundo italiano che ti sei costruito in un vivaio in Italia così. Quello è proprio il segnale, secondo me, della disperazione, del non saper dove mettere le mani al punto di vista organizzativo, sportivo, calcistico, italiano, Fabrizio.
Ma io vado oltre. Visto che hai un calendario e un girone che ti permettono di rischiare un po' di più, ma mettimi in campo sti giovani, mettimeli in campo, dagli la possibilità di crescere nella nazionale, perché se no non avrai più poi l'occasione, perché è chiaro che poi all'europeo non è che puoi chiedere ai Fagioli, ai Miretti, agli Udoge, ok, adesso lo giocate voi, e no, li devi provare adesso con l'Inghilterra per vedere come reagiscono. Ma perché poi è evidente che alcuni giocatori, ripeto, sempre a livello di nazionale, sono un po' al lumicino, no?
Sì.
Ma io non so, non capisco come uno come Mancini, che è un grandissimo conoscitore di calcio, non riesca a capire che ieri era una grande occasione per cambiare. Poi potevi perdere anche 6-0, però almeno avevi cambiato. Mentre così cosa hai fatto? Hai perso con gli stessi, più un argentino là davanti, cioè non è cambiato nulla come dici tu, ma soprattutto dai la sensazione che non vuoi cambiare, che è la cosa peggiore, quella è la cosa peggiore, perché la sensazione è che tu non voglia cambiare, e a quel punto auguri, perché se perdi un'altra partita contro un'altra del girone, e poi però te ne devi andare, perché poi a quel punto te ne devi andare, perché vuol dire che il tuo progetto è fallito. Io la vedo così.
No, io la vedo esattamente come te, purtroppo, e sono veramente avvilito. Sentiamo come la vedono i nostri amici. Dai, vai con un po' di note vocali, vai con la prima.
Buongiorno, Vincenzo, siamo a Fossano, sulla nazionale. Io non... cioè, ancora sono molto arrabbiato per la qualificazione, quindi per ora evito di vederla. Ieri poi non ho resistito e ho visto l'ultimo quarto d'ora. Ma su questo centro avanti, qualche tua idea? Io l'ho visto giocare, ma che 10 minuti, non...
Guarda, fammi sentire anche un altro vocale, così magari rispondiamo a più di loro, perché... Ah, ok, perfetto. Poi ce ne dovrebbero essere anche un 045, ho visto che comunque vediamo un pochettino cosa ci dice. I nostri amici ti chiedono, qui ti leggo qualche testuale. Il povero Tavecchia è stato massacrato dopo il fallimento mondiale, Gravina dopo il fallimento mondiale, nessun giornale giornalista ha detto una parola contro la federazione. Buongiorno Vincenzo, fin quando il signor Gravina penserà solo a fare la guerra alla Juve invece di pensare al bene del calcio italiano, questi saranno i risultati, dice Daniele. Vincenzo Mancini gode di buona stampa, solo i giornalisti inglesi gli hanno chiesto del suo Manchester City. Qui si parla sempre dei singoli, si stronca e degli attaccanti. Ieri Retegui nell'unica palla gol avuta ha fatto centro. La verità è che Mancini è molto limitato da un gioco noioso fatto di un tiki-taka che ormai non praticano più neanche allenatori come Guardiola o Sarri, che all'europeo è stato salvato da una grande solidità difensiva e due strappi di Chiesa. Insomma, mi sembra che l'idea di tutti sia un po' la stessa, no? È colpe di Mancini sul gioco, colpe di Gravina nell'incapacità di saper ricostruire un movimento calcistico italiano, e su Retegui ci chiedevano un parere, ma insomma un parere molto relativo, no? Una partita così possiamo dire che al primo tiro ha fatto gol, bravo, ma insomma ti sembra un giocatore che tu dici mi ruba l'occhio? Non lo possiamo dire nella partita di ieri sicuramente.
Guarda, rispondo a tutti velocemente. Vai. Retegui ha dimostrato personalità, perché mi metto nei panni del ragazzo, tutti gli occhi addosso, tutto il mondo italiano ti guarda, alla prima palla comunque ha fatto gol, e questo è un dato di fatto, non si può ancora giudicare, è troppo presto, però la personalità non gli manca. Mi è piaciuto anche il fatto che ha sempre applaudito il compagno, anche quando i cross erano orribili, quindi mi sembra uno che c'ha voglia, ecco, che è già tanto, secondo
sì,
me.
Sì, voglio, assolutamente.
Non è vero che non abbiamo attaccato la federazione e l'Italia, anzi, mi ricordo io e te delle battaglie via radio contro chi diceva però bisogna dare altre occasioni. Io l'ho sempre detto, Mancini il suo credito l'ha conquistato vincendo l'Europeo, però l'ha perso non andando al Mondiale. Quindi l'occasione ce l'ha avuta, l'ha mancata. Questo è un extra credito, no? Come quando si giocava ai videogame che guadagnavi una vita in più, ma te la stai giocando malissimo, l'energia è quasi a zero, perché la partita con l'Inghilterra è la dimostrazione che non ha in mano la nazionale, o meno la nazionale che vorremmo noi, ha la sua nazionale, e qua è giusto il commento che è stato fatto, che gioca in una maniera che non è più accettabile. Ripeto, Jorginho, Verratti in campo in questa nazionale non possono esserci, o meglio, Verratti potrebbe esserci se torna a essere il vero Verratti, ed è un bel po' che non lo vedo, ma Jorginho non ha più ragione d'essere. È così, ci vuole gente diversa, ci vuole gente come Fagioli che magari tenta qualche inserimento. Jorginho è fermo davanti alla difesa, gioco che faceva la Juventus con Pirlo, quindi parliamo di un po' di anni fa.
Cambiato
un po' il gioco, devi inserirti come fa Fagioli, ad esempio, o devi avere la forza fisica di un Udoge. Dico sempre gli stessi, non perché non ce ne siano altri, perché sono quelli che vorrei vedere. E la difesa, ragazzo mio, sta sempre lì. Sì, magari non ci sono grandissimi difensori, però c'è qualcuno che ci sta provando, come potrebbe essere Gatti. Milan,
bravo,
ne ha diversi, quindi... Non lo so,
c'è un senso,
sono rimasto troppo deluso.
Troppo anche io. C'è un senso anche di estrema gratitudine verso questo gruppo che ha vinto l'Europeo. Cioè, anche lì, cioè, io anche prendo per esempio anche Tonali. No, allora, si poteva ipotizzare anche un centrocampo diverso per una volta. Che so, tu hai fatto il nome di Fagioli, adesso c'ha avuto anche un colpo alla caviglia, non ha giocato quando è 21, ma mettiamo caso avesse potuto giocare Fagioli, Tonali, metti un Locatelli, metti qualche altro centrocampista,
esatto,
che hai visto. Esatto, cioè rimescolare le carte anche con qualche motivazione in più, qualche ragazzo in più che è venuto fuori, ecco, pure Gatti, lo stesso Gatti, magari un qualcosa di diverso. Invece siamo andati a ripescare, con tutto il rispetto, un bravo ragazzo, un buon giocatore, Darmian, cioè giriamo a vuoto, Fabrizio, giriamo letteralmente
a vuoto, giriamo, e soprattutto non c'è, almeno la sensazione dall'esterno, non c'è la volontà di rischiare. E ripeto, mi sembra strano, perché Mancini è uno che rischia, è uno che ha sempre rischiato nella sua carriera. Quindi non lo so, magari ci sono dei poteri forti, non ne ho idea. Però poi guarda, con tutto il rispetto, Gravina è una bravissima persona, io lo conosco, quindi non ho niente da dire sulla persona. Però a un certo punto devi anche tirar fuori gli attributi, nel senso, è troppo facile farsi sentire sempre per altre questioni e sparire quando invece sarebbe necessario esserci. E anche questo è un argomento di discussione. Cioè, Gravina può essere il futuro dell'Italia? Per me no, per me no. Quindi io mi aspetto, veramente, guarda, io sono sempre per tifare l'Italia e continuerò a farlo anche se dovesse perdere tutte le partite da qua alla fine della mia esistenza. Però sarei curioso di vedere che cosa accadesse se l'Italia dovesse perdere una partita ulteriore, quindi non contro l'Inghilterra ma contro un'altra. E poi lì voglio vedere chi mi racconta cosa. E non la sto bufando, Sarei solo però curioso di dire, ok, adesso che cosa succede? Perché con la Macedonia ce la siamo raccontata su. La tensione, la pressione, è stata una disfatta incredibile. Adesso abbiamo il girone facile, e però con l'Inghilterra hai perso in casa. Quindi, siamo sicuri? Speriamo.
Fabio, ce l'abbiamo un altro vocale, dai, sentiamo.
Beh, ragazzi, Francesco, buongiorno a tutti. Allora, non è vero che Mancini, che non ne abbiamo calciatori, noi calciatori ne abbiamo. Se tu devi andare a prendere un Lopetegui, come si chiami, che gioca in Argentina, che gioca in campionato argentino e devi parlare col traduttore, vai a prendere il capocannoniere della Serie B e lo fai giocare, che in questo momento è in forma. Va bene, dici, non prendi un fuoriclasse. Perché non hai preso Locatelli? Perché Fagioli si è infortunato e l'hai portato in Under 21? Perché Lazzari, che io non lo posso dire, non è che mi stanno sì, ma però è uno dei migliori tornanti. Ieri i miei amici giù a Napoli, che sono degli scommettitori veri, mi hanno rindato di messaggi, giocati l'1-3 per l'Inghilterra. E ci sono andati vicini, e loro sbagliano di poco.
Che ne pensi, Fabri?
Ma c'ha ragione, Zaccagni è in formissima. E non c'è, ma perché? Ma io mi chiedo perché. E tanti dicono, ma non è facile, poi con la nazionale, la pressione, perché invece così quelli che giocano sereni. Cioè, no, mi sembra che ormai tutti stiano vivendo questa situazione in malo modo, e la cosa migliore sarebbe cambiare, rischiare, continuo a dirlo. Guarda, veramente... Alla lettura della formazione mi sono cadute le braccia, perché mi sembrava di essere tornato indietro di 3-4 anni, purtroppo non con gli stessi giocatori a livello di condizione. Quindi male Mancini, male l'Italia, e malissimo chi governa il calcio italiano. Cioè, la mia fotografia è semplice e chiara, tutto qua.
Sentiamo quest'audio e dicono che si sono arrabbiati. Chi abbiamo fatto arrabbiare? Luca da Puntala, si è arrabbiato, era sempre calmissimo. Che è successo? Luca, sentiamoti.
Buongiorno Luca da Puntala. Una volta si diceva che perdevamo in Europa con le squadre dei club e si vinceva con la nazionale. Ora perdiamo sia con la nazionale che con le squadre dei club. Vergogna!
Si è arrabbiato nel finale. Vabbè, diciamo che con le squadre di club qualcosina potrebbe succedere.
Con le squadre di club non ci va mai.
Non ci stanno
lì. Anche lì, attenzione, perché noi siamo così. Ricordiamoci che siamo ai quarti. Abbiamo fatto benissimo, ma siamo ai quarti. Con una semifinalista sicura in Champions, certo. Ma non siamo, diciamo così, tranquilli e sereni per poter dire... ci siamo ritrovati, ecco, siamo ai quarti. Se dovessimo andare avanti così, è chiaro che sarà un'annata da ricordare, però io metterei i piedi avanti dicendo calma e gesso. Io dico che la nazionale sta perdendo una grande occasione, perché potrebbe dimostrare che, ok, i club sono infarciti di stranieri e vanno bene, ma anche la nazionale, rischiando su quei pochi giovani che giocano, va bene. Invece no, lo fa, e noi siamo qua a innervosirci.
Contestualmente, poi leggo gli altri messaggi, siete in tantissimi, mi fa piacere, quindi vi leggerò tutti. Contestualmente, ieri è stato discusso al Consiglio di Stato il ricorso della FIGC contro il dispositivo TAR che aveva dato a Paratici e a Cherubini, parti in causa nel processo Prisma con fonti della Juventus, la possibilità di accedere a quella famosa nota 10940, che chiaramente, più che la nota in sé, apre uno scenario ulteriore che va al di là di quello calcistico, ma della gestione. Cioè, nel momento in cui il Consiglio di Stato dice ok, quella carta la dovete assolutamente dare, ecco che da questo momento in poi qualsiasi club italiano potrà, qualora la giustizia sportiva non sembrerebbe oppure non rispettasse quello che può essere un iter costituzionalmente garantito, chiamare la giustizia ordinaria, che a quel punto, col precedente che si verrebbe a creare adesso, potrebbe frapporsi anche nelle decisioni della giustizia sportiva, che a quel punto avrebbe ragione di esserci fino a un certo punto, perché si era parlato a lungo di un'autonomia giusta che la giustizia sportiva deve comunque avere, perché ci sono delle tempistiche diverse, più rapide. Certo è che quelle tempistiche non devono calpestare il diritto, no, sancito dalla Costituzione, come per esempio l'articolo 25, mi viene in mente, che è la legittima difesa, cosa di cui peraltro aveva parlato nella presentazione prima della partita a Napoli nel giornale Il Mattino il presidente Gravina, dicendo che viene garantito questo, ma insomma la Juventus la difesa ancora non l'ha avuta, e peraltro per attivare la difesa voleva un documento che lo stesso Gravina ha impugnato e vuole in tutti i modi non far avere. Quindi insomma continuo a vedere delle cose un po' strane anche da questo punto di vista. Tu dici che c'entra con la nazionale, io credo che si parta anche da lì. Cioè, ci sono dei problemi nazionali. Guarda caso, aggiungo una cosa che può essere una sciocchezza, però bisogna guardare il quadro sempre nel suo complessivo. Ieri è stata la prima partita in cui Fiat non ha più la sponsorizzazione con l'Italia. In molti hanno detto sì, non è stato rinnovato il contratto. Beh, non è proprio così, perché io sono andato a sbirciare, poi lo potete fare anche voi, il giornalista, diciamo, c'ha la forma mentis per farlo, però potete fare anche voi, comunicato di rinnovo sponsorizzazione firmato il 19 giugno l'11 giugno del 2019, ed era di 4 anni. Beh, se tanto mi dà tanto, Fabrizio, tecnicamente sono scadeva tra 3 mesi, è stato un po' anticipato, quindi anche questo può significare che c'è un po' di rottura tra meccanismi di un club italiano importante come la Juventus e la federazione, che poi ricade sullo sponsor tecnico della nazionale, che a sua volta si è dimenticata, o magari lo ha fatto di proposito e sarebbe peggio, di rinnovare l'accordo con Rai per la messa in onda delle partite dell'Under 21, tant'è che l'Under 21, chi voleva vederla, poteva vederla soltanto sul sito della FIGC. Capiamo che se guardiamo il quadro dalla distanza giusta, ci sono tante cose che non funzionano e che poi cadono a cascata sul campo, Fabrizio?
Ma è chiaro che tutta questa vicenda che riguarda la Juventus riguarda il calcio italiano, perché comunque parliamo del club più seguito, amato e odiato allo stesso tempo del bel paese, quindi è normale che questo generi conseguenze pesanti a qualsiasi livello, no? È come se la Formula 1 avesse problemi con la Ferrari, è lo stesso identico caso, solo che in questo caso, relativo più alla Juventus, si sta tirando il tutto troppo per le lunghe, ed è la cosa che mi dà più fastidio. E la seconda, si dà adito troppe interpretazioni particolari, cioè ogni giorno c'è una visione diversa. Ogni giorno qualcuno si sente in diritto di dare il giudizio, ogni giorno escono novità che possono essere a volte a favore, a volte contro la Juventus. Non fa bene al calcio italiano, non fa bene. Qua non si sta discutendo se la Juventus abbia sbagliato o meno, qua si sta parlando delle modalità con cui si sta portando avanti tutto questo circo, perché è un circo in cui tutti si sentono in diritto di dire la loro, e a me questa cosa non va bene. Infatti, e tu sei testimone, io ad oggi non ho mai dato un giudizio su questa vicenda, ho sempre detto aspetto e poi vedrò quali sono le sentenze e perché ci saranno quelle sentenze. Però questo tira e molla non fa bene al calcio italiano, non fa male solo alla Juventus, non fa bene al calcio italiano. Mi sembra un dato oggettivo questo. Guarda, io mi auguro sì, che la parola fine, che sia un bene o un male per la Juve, arrivi in fretta. Ma perché certo, più passa il tempo e più si genera odio, nervosismo, voglia di rivalsa. Io anche... sono molto preoccupato, mi prendo un secondo in più.
No, vai, vai.
Come sta cambiando anche il rapporto tifosi stadio, cioè nel senso, voglio andarmi a vedere la mia squadra fuori casa, non posso. Non posso. Voglio andare perché ci sono i vandali, ma i vandali c'erano anche prima. Eppure prima si andava, eppure i vandali venivano controllati o comunque c'era modo di identificarli. Adesso pagano tutti? A me non va bene. Non va bene, no, mi sembra un passo indietro pesante.
Sotto tutti i punti di vista, sono molto d'accordo con te.
Ma questo è sintomatico che del sistema. Non funziona.
Certo.
Perché c'è una festa, se io voglio andare a vedere una partita di Champions League e seguire la mia squadra del cuore fuori casa, devo avere il diritto di andarci. E il diritto di entrare, se non entro o se mi è impedito di entrare, se tu mi impedisci di entrare, allora il calcio non è più il calcio del popolo. Eh no, quella storia lì non me la racconti più. Il calcio è uno sport in cui ci sono delle regole che fanno alcuni. Allora così mi va bene come definizione.
Guarda, ti leggo un po' di testuali, poi faccio un'ultima riflessione su un'altra vicenda che comunque cade a cascata su tutto il sistema, perché sappiamo, vabbè, te lo dico dopo. Leggo i messaggi, cioè Volkswagen prende il posto di Fiat, poi qualcun altro dice Enzo, giusto per sapere, ma Ken è inferiore all'argentino, per me Mancini è un permaloso, la nazionale è di tutti, non è di Gravina, ma che fine ha fatto l'attaccante Luca, ci dice qualcun altro. Ingrid dice Gravina vattene, federazione pessima, squadra scarsa, allenatore molto confuso, ci vuole una rifondazione a cominciare da Gravina, per me non vinceremo nemmeno meno a Malta, dice qualcun altro, insomma, come vedi, dice proprio dannazione, si tratta di politica, quando lo capiremo sarà troppo tardi, persone messe lì senza apparenti meriti, amici di amici di amici, per non cambiare nulla, perché lo sappiamo tutti, il cambiamento spaventa, l'Italia è un paese ipocrita, opaco e immeritocratico, perdona lo sfogo, ciao Andrea, no Andrea, noi lo accogliamo lo sfogo,
c'è ragione,
peraltro legittimo, giusto ed educato, quindi va più che bene. Ci aggiungo anche un'altra cosa. Oggi è uscito un altro capitolo della saga Carta di Ronaldo. Siamo partiti dalla famosa Carta di Ronaldo, che poi era stata trovata, ma poi non era stata trovata e quindi era stata ricostruita, ma nella ricostruzione poi però viene fuori che è una pagina che potrebbe anche non essere su carta intestata, dove c'è la firma solo di Paratici. Oggi riescono i giornali e dicono no, in realtà è uscita una conversazione WhatsApp tra alcuni dirigenti della Juve che dicono allora, ha firmato, sì, ha firmato, ce l'abbiamo, ok, tutto a posto. Cioè, capisci? Anche questo come funziona? Cioè noi
alla
siamo
follia, siamo alla
veramente
follia.
Una follia. Il gruppo WhatsApp e i giornali così.
No, il grido, no? Quando ero piccolo, chi gridava di più veniva ascoltato.
Sì, sì, sì. Ormai siamo passati
e
al gossip. Però chiaramente poi arriva il momento in cui magari il proprietario di una società che comunque investe tanto nel calcio italiano dice signori, sapete che c'è Superlega. E là diventa, perché poi lo sfondo di tutte queste battaglie è sempre anche un po' la Superlega, no? Perché è evidente che anche in Spagna il caso Negreira, guarda caso, è uscito adesso, guarda caso, per cercare di evitare al Barcellona, che guarda caso è una delle tre squadre fondatrici della Superlega, di andare in Europa l'anno prossimo. Cioè qua c'è la politica, ha ragione Andrea, alle spalle di tutto questo, è abbastanza evidente. Però d'altronde noi vorremmo parlare di calcio, noi vorremmo vedere qualcosa che succede, che funziona, e se non funziona, mi dispiace dirlo, io ho grandissima fiducia, e chiudiamo con questa riflessione Fabrizio, nel ministro Andrea Boti, grandissima fiducia, secondo me l'uomo giusto nel posto giusto, che faccia qualcosa però, perché davanti a questo deve intervenire lui.
Il problema, caro mio, bisogna capire se può fare qualcosa. È che tutto ruota intorno a quello.
Hai centrato il punto.
Quanto potere hanno le persone che sono al vertice di decidere?
Ed
è la domanda che mi sto facendo da settimane. Guarda, io cerco sempre di evitare discussioni via social, tu lo sai meglio di me, però continuo a invitare quelli che vogliono la distruzione totale della Juventus ad interrogarsi cosa accadrà dopo. Ok, la Juventus eliminata dalla storia del calcio italiano e ricomincia dalla serie Z4.
Sì.
Va bene, ok. E quindi io vorrei...
L'hai sentito le parole del CEO di Dazon?
Non cambia nulla, potrebbe essere, però secondo me una partita Juventus-Inter è meglio di una partita Inter-Salernitana, ma magari sono una mia visione.
O magari una visione...
Togliere 30 milioni di tifosi... Magari non succede niente, ma magari il sistema crolla. Cioè, queste domande uno anche quello che odia la Juventus dal primo istante in cui si sveglia la mattina dovrebbe farsi questa domanda. È bello avere qualcuno da odiare, perché quando non ce l'hai più ti manca.
Guarda, poi e chiudiamo e ci salutiamo con questo, insomma, stiamo parlando veramente di un qualcosa che ti fa avvilire, perché poi vedi, abbiamo sentito anche le parole del CEO di DAZN, no, dire la Serie A con la Juventus ha un valore, senza no. Quindi se deve pagare delle colpe reali va bene, chiaramente se poi diventa una battaglia politica è tutto il sistema che ne paga le conseguenze.
Ma certo, è ma
così,
è ovvio.
È così. Fabri, come sempre, grazie, ci ritroviamo venerdì prossimo, un abbraccio a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri.
A voi.